League Soccer.
Ciao a tutti, bentornati a MLS Italia, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Per questa puntata numero 8, qui con me, Max Cristina, direttore di MLS SoccerItalia.com, ci sono in rigoroso ordine alfabetico Alessandro Cappelli.
Ciao a tutti.
Bentornato. E Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Siamo tutti quarantenati, anche se siamo rimasti in tre. Come state passando questo periodo senza calcio, senza pallone che rotola, senza nulla di nulla?
Ma è difficile, è difficile. Si legge tanto, si finisce a rivedere vecchie partite, highlights, video di partite, no? Momenti già vissuti in un certo senso, e però la mancanza si sente del calcio giocato, anche perché ogni volta leggere un articolo, farsi, anche lavorativamente parlando, no? Farsi venire idee nuove al di là della cronaca, di quello che succede, di quello che dicono i vari proprietari delle squadre, giocatori, allenatori, eccetera, eccetera, diventa sempre più pesante.
Assolutamente. Fede, tu, so che da tifoso del Torino magari il calcio sul campo ti manca un po' meno. Scherzo, non posso dire altrettanto. Come stai passando questa quarantena senza... Tu sei anche appassionato di tanti altri sport americani e tutto fermo, quindi sì, neanche lobby del lobby della passione ti sei...
No, ma infatti volevo cominciare a guardare un po' di campionato bielorusso che sta...
Prima che chiudano, occhio.
Esatto, prima che chiudano. Però sì, sto anch'io guardando magari vecchie partite, ho visto che ci sono diverse... applicazioni sportive, app sportive che hanno iniziato a fare tutto un database di squadre, di partite, quindi, e documentari vari, quindi di tanto in tanto guardo qualcosa.
Sì, non so se faccio un off topic, se avete visto il documentario la seconda stagione sul Sunderland, non so se siete appassionati del genere, Sunderland Till I Die su Netflix.
Ancora non l'ho vista, la seconda stagione ancora non l'ho vista, però insomma è nella lista di cose da fare.
Ok, infatti in questo periodo ci sto guardando tutti i documentari sportivi sulle varie piattaforme streaming. E aiutato volontariamente o involontariamente dall'MLS, mi sto anche rifacendo una cultura laddove ammetto, pur essendo colui che ha aperto il sito sulla MLS in Italia, di essere un po' lacunoso. Dico sempre a Sebastiano, di solito, che salutiamo, che è lui la parte storica del nostro sito, perché io l'MLS l'ho iniziato a seguire in un'era più moderna, ma vedo che adesso, anche cercando notizie e informazioni sui social o sui siti ufficiali dell'MLS, più che parlare dei 25 anni fa, visto che quest'anno sarebbe stato, è comunque, la 25esima stagione dell'MLS, con tutte le celebrazioni che stanno saltando una dietro l'altro, stanno riproponendo vecchie partite, vecchi loghi, vecchie storie come Valderrama, come Wijnaldum. Ale, tu, io sono rimasto un po' così, nel senso, sono contento del fatto che posso magari ristudiare o rivedere, imparare delle cose che magari ho tralasciato, ai tempi non seguivo l'MLS, anche perché era già buona se sapevo leggere e scrivere, ma dalla fantasia dei nordamericani sono rimasto un po' deluso, soprattutto sui social. Non hanno fatto chissà quali, non hanno avuto chissà quali spunti di discussione. È anche vero che il loro campionato era appena iniziato, quindi non è che si potesse fare chissà che roba. Tu stai seguendo qualcosa a questo livello? Ti aspettavi qualcosa in più, qualcosa in meno? O ti stai divertendo con i tuffi nel passato?
Ma diciamo... All'inizio è stato molto divertente e anche molto interessante, perché forse io ho iniziato anche dopo di te a seguire la MLS, quindi per me, come dire, c'è più tempo da coprire, no? Più tempo da dover recuperare, e quindi è stato molto molto interessante. Però poi, come mi riallaccio a quello che dicevi tu, dopo un po' diventa anche stucchevole, chiaro. Non ci sono argomenti, non escono cose nuove, però la fantasia, le idee a cui ci avevano abituati in questo momento non si vedono tanto, e si potrebbe sicuramente fare qualcosa in più.
Fede, tu anche tu ti stai facendo una cultura sugli anni 90 dell'MLS, con tutte le sue stranezze, o sei riuscito a starne fuori?
Ma un po' ne sto fuori, ma in generale io ho iniziato a seguire il calcio più o meno dal 98, 98-99, visto che avevo 11 anni, 11-12 anni, quindi tutto quel mondo lì non lo guardo nemmeno a livello europeo, quindi in realtà ho guardato qualcosa magari dal 2000, 2005, 2000, 2010 in poi, ma prima così storico no, anche perché cioè, per me è anche proprio un gioco differente per certi punti di vista rispetto ad adesso, quindi è tanto, per me non so come spiegarmi, è tanto diverso da guardare. Poi, ok, è interessante, però è così.
No, certo, la vedo. D'accordo, anch'io la prima MLS la ritengo affascinante, ma comunque un altro sport, cioè tra i shootout e cose del genere le ritengo un altro sport. Sì, sì, sì.
I shootout sono roba mitologica proprio, cioè roba da campetto, da parcheggio proprio.
Mi ricordo che mi esaltava durante i trofei team in estate, quando Milan, Inter e Juve se pareggiavano andavano a questi shootout misteriosi ai tempi.
Il trofeo Birra Moretti.
In cui i campioni non riuscivano a far gol. Ne sbagliavano un sacco, era una roba incredibile. Dice, vabbè, davanti al portiere uno contro uno, un professionista, dovrebbe anche far gol. Invece no. Vabbè. Comunque, facciamo anche i seri in questa puntata di chiacchiere sul calcio americano. Fede, ne parlavamo fuori onda, volevamo fare un giochino che in realtà è un gioco serio, cioè di fare la nostra franchigia in questo nulla cosmico, visto che va di moda ormai fare franchigie nuove in MLS. La 39esima potrebbe essere quella di MLS Italia. Mi spieghi un attimo la nostra idea.
Ma l'idea è quella di provare a vedere se noi fossimo dei presidenti, dei miliardari presidenti di qualcosa.
Cosa che Alessandro Cappelli probabilmente è, ma non lo vuol dire.
Esatto.
Magari.
Se avessimo la possibilità di spendere quei eventuali 200 e più milioni di dollari per il ticket della franchigia, se effettivamente sarebbe una buona idea, cioè in base a dove effettivamente se fosse una buona idea partire da un championship come hanno fatto qualche squadra, oppure provare direttamente il salto in MLS. Questo era un po' la mia idea.
Sì, ci sta come idea, è un football manager all'ennesima potenza, nel senso che non solo devi scegliere la squadra da allenare, ma devi proprio scegliere dove costruirla e dove mettere in piedi qualcosa. Certo, però sappiamo tutti che per entrare in MLS, diciamo, ma in USL non penso, anzi no, sicuramente no, per entrare in MLS devi avere uno stadio di proprietà, perché è la prima cosa che ti chiedono, a meno che tu non ti chiami New York City FC. Ogni polemica
frecciatina.
Tanto salutiamo gli amici di New York. Però mi dicevi che tu hai anche vissuto in America, quindi sai anche un po' più di me queste questioni, che non è proprio tutto oro ciò che luccica da quel punto di vista, cioè non sono tutti contentissimi che le città si prendano queste expansion MLS.
No, esatto, perché ci sono varie questioni, come dicevamo, di situazioni dove i soldi pubblici vengono più che altro utilizzati nell'infrastruttura dello stadio, di tutto quello che può essere un contorno, che però poi questi soldi vengono poi fatturati dai privati, quindi chiaramente c'è un giro di soldi che non premia poi tutto il pubblico, perché poi il pubblico deve ancora spendere dei soldi per andare allo stadio, per eventualmente usufruire di quello che c'è attorno. Dicevamo, come mi viene in mente Kansas City, che tra i vari sponsor c'è quello di Ivy, se non sbaglio, che chiaramente sono soldi pubblici, però ovviamente hanno creato tutto un movimento che di Kansas City FC e di Sporting Kansas City e, eccetera. Quello che secondo me bisogna capire è cosa è più importante, se fare una franchigia privata, tra virgolette, per il privato, oppure cercare un posto dove effettivamente il pubblico è più partecipe ed è fatto per loro e non per gli altri.
Sì, diciamo che nelle criteri di scelta, ovviamente noi lo stiamo facendo a livello molto superficiale come gioco, rientrano in ballo anche le questioni di mercato, di copertura televisiva. Cioè, tipo, dovessimo fare una franchigia a Los Angeles, non ce la fanno fare. Cioè, ce ne sono già due, o in California sarebbe anche complicato ormai. Ale, tu cosa sceglieresti? Tipo, punteresti magari, dovresti scegliere un posto negli Stati Uniti o in Canada, più negli Stati Uniti, e punteresti a una città che sai che ci sono tifosi appassionati che ti seguiranno, o punteresti a fare i soldi tu e poi se c'hai lo stadio vuoto chi se ne frega?
Ma punterei all'idea di big market, che però non è solo la città più grande possibile, quindi non è solo New York, per fare un nome, ma è anche la città dove c'è il calore del pubblico. Soccer City, no? Come dire, St. Louis, se non vorrei dire una cosa bella,
sì,
però
sì.
La franchigia che arriverà in MLS di St. Louis, secondo me ha molto senso, proprio nella misura in cui lì c'è una fan base che è sicura, come dire, no? È certo che c'è quantomeno un livello minimo di seguito. Poi, chiaro, St. Louis non è Miami, non è New York, non è Los Angeles, questo proprio è il punto,
anzi,
è un punto di partenza.
È la città con una delle più alti livelli di criminalità, quindi nel senso. Ecco.
Però ha sicuramente una base proprio di tifosi, di pubblico di seguito, che a meno di clamorosi stravolgimenti nei prossimi mesi, anni, dovrebbe garantire alla MLS un successo, non in termini sportivi, ma in termini proprio di, chiamiamolo, di business, va? Abbastanza certo, ecco.
Sì, è anche vero.
Sì, a me vengono in mente...
Dimmi.
No, dico, a me vengono in mente due esempi. La storia tra Houston Dynamo e San José e la storia attuale di Austin, che arriverà ad avere due squadre. Che secondo me, da un certo punto di vista, è assurdo.
Ah, due squadre nella stessa città, dici, una in USL e l'altra,
sì, esatto,
in MLS.
Dico che
no, pensavo fosse una battuta con Columbus Crew. Che...
No.
Allora, due squadre, una Austin e una Columbus, visto che il proprietario doveva essere lo stesso. No, certo, due squadre nella stessa città in questo momento, dato due squadre con due proprietà diverse, quindi secondo me non è ancora arrivato il momento negli Stati Uniti di avere due squadre nella stessa città, se non ti chiami Los Angeles, se non ti chiami New York, le città che citava prima Alessandro. Dicevamo che appunto nei vari criteri c'è anche il dimostrare di ammissione in MLS, di dimostrare che la gente vuole questo progetto. E riallacciandomi al tuo discorso degli investimenti pubblici che vanno in mano in privato, uno dei punti cardine dell'MLS è che ci sia la volontà appunto della gente, che di solito viene fatta tramite un referendum cittadino, che per esempio in una città che io conosco bene, nel senso che l'adoro, ci andrei a vivere domani mattina o appena finisce sto lockdown, anche da loro. E tu, Fede, so che ci hai forse vissuto in passato, che è San Diego, vi posso assicurare che la passione per il calcio è palese, presente anche per le strade, lo si sta vedendo anche con i San Diego Loyal in questo momento, però ai tempi, quando era in piedi il progetto MLS, comunque se avete letto le interviste che ho fatto nello speciale San Diego, l'ho chiesto a Donovan, l'ho chiesto alla sua vice, più alla sua vice, il progetto MLS in questo momento è tramontato, perché il motivo è stato semplicemente uno: la popolazione che ama il calcio ha detto: noi questi soldi pubblici non li vogliamo spendere per uno stadio nuovo, per un progetto di calcio. E quindi si sono poi, come dire, hanno deviato sulla USL. Quindi, cioè, è un discorso serio questa cosa qua. Cioè, quello che dicevi tu prima, la gente vuole calcio, vuole sport, ma non vuole essere tipo gettare via i soldi a caso. E San Diego, so che Fede c'ha una storia particolare da questo punto di vista, cioè anche a livello di altri sport americani.
No, sì, appunto, nel senso che i Los Angeles Clippers sono nativi di San Diego, i Chargers di football americano sono tra le squadre storiche di San Diego. È chiaro che se il progetto, uno può avere tutto l'entusiasmo del mondo, però se poi la squadra magari, cioè la squadra inizia, va male per diversi anni e quindi il pubblico non rende più, e in una città come Los Angeles che ha quanti 5-6 milioni di abitanti, magari 10-20 mila persone che vanno a un palazzetto ci sono sempre o a vedere la partita allo stadio ci sono sempre. In una città come San Diego, che magari fa 800 mila, 1 milione di abitanti, diventa poi difficile, se la squadra non va bene, convincerli ad andare. Io mi ricordo delle partite dei San Diego Chargers di football americano, dove metà stadio era di tifosi avversari.
E anche perché c'è uno stadio gigantesco, il Qualcomm Stadium, c'è una roba. A parte che è scomodo arrivarci, ma poi è immenso.
No, esatto. Adesso, quindi, secondo me si gioca molto. Io vedo, per esempio, un altro esempio è New Mexico o El Paso o Locomotive, che sono in championship. Sono squadre che a livello di pubblico stanno sempre intorno magari 10.000 di media, 10.000 spettatori di media, però magari uno stadio da 25-30.000 non lo riempiono anche con tutto l'entusiasmo del mondo. Quindi c'è secondo me la linea è sottile. Io una franchigia attualmente, per come sta andando il trend negli Stati Uniti, potrebbe avere senso farla Las Vegas, perché adesso c'è la squadra di USL, però è un posto che ha attirato una squadra di NFL che comincerà a settembre, che sono i vecchi Oakland Raiders, diventeranno Las Vegas Raiders. Ha creato una franchigia nuova di hockey, che sono i Las Vegas Knights, se non sbaglio, sì, da qualche anno. E quindi quella è una città che ti porta 40 milioni di visitatori l'anno. È chiaro che tra una slot e l'altra, uno magari un giro allo stadio lo fa.
Sì, diciamo che deve prenderlo prima il biglietto, se no i soldi finiscono. Nel senso,
sì, no, esatto,
se fai gli slot, perché poi dopo...
I grandi eventi di box e di, certo, cioè di pugilato, di MMA, sono poi dentro gli hotel. Quindi, cioè, non so, però magari io, a me piace magari un posto particolare, quindi la franchigia la voglio fare lì, e però ho 300 persone che vengono ogni volta.
No, Ale, quindi... abbiamo scelto il posto, Las Vegas, ben deciso.
Yeah.
Las Vegas, però sto punto per... Visto i concerti che fanno, adesso Robbie Williams doveva fare un mese di fila di concerti, visto i grandi eventi sportivi, se facciamo la franchigia lì bisogna prendere o Messi o Ronaldo, non è che ci...
Beh, ma a questo punto svelo la mia identità di miliardario e vi dico che li prendiamo entrambi, no? Andiamo proprio sulla coppia d'attacco.
Usiamo il TAM, il Target Allocation Money.
Esatto.
No, ma a parte gli scherzi, tu Ale, come idea saresti più... dire c'ho i soldi a questo punto, punto l'MLS, rischio piuttosto che il progetto naufraghi, o magari parto dalla USL con un occhiolino all'MLS nel giro di qualche anno, come ha fatto Cincinnati, come ha fatto Minnesota, Nashville, poi punto
probabilmente sarebbe, dico, più giusto, che è un termine strano in questo caso, partire dalla USL, anche perché, come dire, è normale inizialmente un periodo di rodaggio, E credo che anche per la MLS sia una sorta di cautela che si prende, una sorta di assicurazione, chiamiamola così, e anche per la franchigia che si mette alla prova, può capire meglio cosa c'è, cosa manca, cosa servirebbe. Chiaramente sto escludendo la dimensione strettamente sportiva del discorso, quella di campo. Parliamo di tutto quello che c'è fuori, del pubblico, le strutture, il seguito, eccetera, eccetera. E tutto questo può avere un paio d'anni di attesa, di incubazione, di sviluppo, no? Anche perché poi tanti di questi processi sono lenti, anche la costruzione di una fanbase, la fidelizzazione di una fetta di pubblico non è necessariamente immediata, o meglio, può esserlo in alcuni casi, però può darsi che ci siano altri segmenti che ci arrivano dopo, può essere che una parte del progetto naufraghi, non riesce bene, bisogna ripartire. Sappiamo che le franchigie, insomma, non sono proprio l'azienda più semplice da gestire, da amministrare, quindi può esserci bisogno di un periodo di attesa in USL, sapendo che però il progetto di crescita è quello di arrivare in MLS, cioè al massimo livello, dove magari, se ci sono le condizioni, se si rispettano dei parametri, allora si può arrivare alla MLS.
Cioè, bisogna anche vedere come ne uscirà anche la MLS da questo blocco totale di calcio, sport e non solo, perché come ne saranno affette le società in Europa, anche negli Stati Uniti, anzi forse peggio, saranno colpite anche loro a livello economico. Vediamo se riusciranno a superare questo momento delicato. Bene, il posto l'abbiamo trovato, la squadra, adesso ce la facciamo, con calma. La fidelizzazione del tifoso, Las Vegas, mi sa che non ce la faremo mai, anche volendo. Cioè. No. Ogni giorno 60.000 spettatori nuovi, altro che abbonamento, esatto. Facciamo ancora più soldi.
Siamo una franchigia globale, no? Siamo tifosi...
Esatto. Esatto, facciamo il pacchetto con i vari Caesar Palace, tu compri la stanza e ti danno anche il biglietto della partita, così sei a posto.
Liquida.
Esatto. Vabbè, a parte gli scherzi, su tornando, Fede, volevi concludere?
No, dico, ci sono appunto squadre, come diceva Alessandro, sì, no, dicevo, ci sono squadre come mi viene in mente anche Phoenix, che comunque è una squadra anche solida a livello finanziario, eccetera, che però il salto in MLS magari non ha intenzione di farlo, e quindi si tiene i suoi 5.000-10.000 tifosi di media all'anno ed è contenta così. Quindi, nel senso, vince le sue partite ed è contenta.
Sì, poi bisogna anche capire i giochi politici che ci stanno dietro, perché tipo Charlotte da un giorno all'altro dall'essere la sesta, settima franchigia in graduatoria si è presa l'expansion dal nulla, quindi bisogna anche capire cosa ci sta dietro. Vedremo, io contatti politici non ne ho, quindi sono a posto. Bisogna trovare qualche altro appoggio. Invece, tornando al discorso, esatto, dei social un po' latenti di questo periodo, c'è un giochino che stanno facendo negli Stati Uniti, non so, anche negli altri sport, ma anche in MLS, ma ce lo facciamo anche noi. Iniziamo a costruire la nostra franchigia, diciamo, scegliendoci una squadra di calcetto. Facciamoci, non so, un gioco che sta girando sui social, appunto, con chi vorreste fare la squadra di calcetto in MLS. Ale, inizio da te, non so se vuoi metterti anche tu, se vuoi giocare anche tu, se vuoi sceglierne 5 a parte, e scegliamo 5 a testa, almeno la rosa l'abbiamo completata.
Vediamo.
Okay. Noi siamo dei portieri. Ale, tu che portiere vorresti...
Io forse andrei su un portiere come Johnson, Sean Johnson di New York, perché è reattivo, che a calcio a 5 serve sempre, ma anche perché si sta abituando nel tempo a giocare il pallone con i piedi, quindi mi può servire, sai, avere un uomo in più a calcetto. Nel mio quintetto ci vuole sempre.
In effetti. Fede, tu come portiere chi sceglieresti?
Ah, mi affiderei al neo portiere di Minnesota, il buon Miller, che so che è giovane, agile,
A giocarsi
pronto
il
e
posto,
reattivo.
ci sta a giocarsi il
Esatto.
posto con Johnson. Quindi io prendo lo scarto, quello che sappiamo che fa il terzo senza lamentarsi, bello tranquillo. Poi prendo un portiere che odio, che è Spencer Ricci, lo odio con tutto il mio
Per tenerlo in
cuore.
panchina. Esatto.
No, tribuna, proprio tribuna
A
fisso.
tribuna.
No, vabbè, fate gli scherzi. Sì, io prenderei. Ci sta il terzo portiere. Prendo Ricci, che almeno è biondo, bello. Massimo, gli facciamo fare qualche spettacolo a Casinò. E
Bene.
no, sì, perché bisogna, io prendo il quintetto scarso, quello delle panchine, voi faccio fare quello qualitativo. Come difensore, Ale Fede, cosa, ne volete uno? Giocate con l'1-2-1, col 2-2, col 2-2.
Forse 1-2-1, no? Oddio. È un bel la strategia pure bisogna pensarla e i giocatori in base allo schieramento,
sì. Se giochi
no?
con l'unico
Forse.
difensore devi usare uno con i piedi buoni. Però se c'è il portiere con i piedi, fate che non puoi fare retropassaggio a calcetto, quindi.
No. Sicuramente. Però vorrei dare una speranza giovane e puntare su Justin Gled di Salt Lake, perché quantomeno difensivamente e in prospettiva poi mi darà qualcosa.
Fede?
Fammi vedere. Io potrei affidarmi
Beh, Zimmerman, scusa, è l'uomo delle
alla
franchigie nuove,
fa.
bisogna prenderlo. Cioè. Lo prendo io. Zimmerman, tanto ogni
Io
franchigia nuova
pensavo.
lui va. Quindi.
Ok. No, io prendo un Ali Adnan, un versatile giocatore.
Ah, ci sta. Io prendo anche Ruan, quello di Orlando. Facciamo le due fasce offensive, come Milan di Leonardo ai tempi.
Fatto due
Esatto.
fantasia.
Io gioco offensive, era il suo motto. A centrocampo, qualità?
Beh,
Qualità,
sì.
dai, divertiamoci, che ce frega.
Nicolò Deiro,
Ah,
andata. E
così.
10 sulle spalle, fascia da capitano, andata.
Ci sta.
Questo non male. Io sarei, vabbè, punto sull'eterno Valeri. A questo punto, qualcuno di Portland devo prenderlo, quindi necessariamente valere una garanzia.
Io sono indeciso tra, beh, gente che corre ci vuole lì in mezzo, tra Greg Gust di Minnesota o, non so, Jonathan Dos Santos, qualcuno che corre, che mi faccia correre anche per l'Odeiro Valeri e compagnia cantante che corre un po' meno. Vabbè, dai, divertiamoci sull'attacco. C'è Las Vegas, bisogna prendere i botti. Cristiano Ronaldo e Messi presi, dobbiamo completare l'attacco con un attaccante a testa.
Ma Diego Rossi secondo me ci può stare, no? Un giocatore che nei cinque secondo me è anche versatile, sai, sa segnare ma sa giocare con i compagni, quindi può dare diversi e taglia senza palla tantissimo.
Io per restare su quel genere di giocatore, evito di dire il solito Pulido, che l'ho osannato troppo in questa stagione. Andai su Manotas.
Io invece, ah beh, bello Manotas, ci sta, non è neanche tanto lontano. Io invece farei colpaccio, farei proprio incavolare qualche tifoso in giro per gli Stati Uniti, in modo da diventare subito la franchigia più odiata, sai che comunque si sa mai, ti carichi, e andrei tipo a prendere Jordan Morris a Seattle, proprio glielo frego così. Mi fa anche la fascia, volendo mi fa anche il terzino qualche volta, se
Può fare
vuole.
tutto
Può
Morris,
fare tutto,
qualsiasi
sì.
cosa.
Quindi. Dai, dopo me la segno e la pubblichiamo questa nostra rosa e la mandiamo a Las Vegas, così magari ci assumono come general manager. Non si sa mai. Ma.
Esatto.
Comunque, dai, a parte questa puntata di palleggio degli argomenti, voglio chiudere con una cavolata. O almeno ce la ridiamo un po' e torniamo nelle nostre quarantene a guardare fuori dalla finestra. C'è in giro su Twitter un gioco che dice, l'avete visto sicuramente miliardi di volte in altre versioni, che in base alla tua data di nascita trovi il modo di passare la quarantena o ti succederà qualcosa. Qua dicono, in base al giorno della nascita, al mese della nascita, ti succede qualcosa e in base al giorno viene fuori chi ti farà fare questa cosa. Io parto, io sono nato il 3 maggio, quindi a me in questa quarantena succederà che verrà cancellata totalmente la mia storia internet, quindi anche me adesso Soccer Italia, anche questo podcast che si autodistruggerà per colpa di Tim Howard. Il grande Tim Howard, che ha smesso di giocare e poi è ritornato in campo, ma in realtà non è ritornato in campo visto che si è bloccato tutto, mi cancellerà tutta la storia internet.
Si reinventa grande... come hacker, come...
Sì, sì, assolutamente. Gentilissimo, esatto. Tim. Invece, Ale, tu che giorno sei nato?
8 novembre. Cosa,
8 novembre,
cosa mi riserva il futuro?
Aia, quanto ci tieni i tuoi capelli?
Li sto perdendo, paura.
Tu avrai riceverai un grazioso taglio di capelli da Bradley Wright Phillips, che io da un barbiere senza capelli non è che ci andrei molto volentieri.
No, proprio no.
Quindi auguri, postaci poi la foto quando ti ritroverai rasato alla Coach Bradley. Federico,
molto
tu?
Bene. 30 novembre.
Tutti di novembre siete, che cacchio. Quindi anche tu avrai un taglio di capelli, però da Bruce Arena, dai, Bruce Arena.
Ah, ok. Vabbè.
È un maestro.
Esatto.
Va bene, scherzi a parte.
Rischi di perdersi con aneddoti vari, ma comunque
ricrescono.
Ricrescono. Esatto.
Vabbè, alla fine va male solo a me, cioè a voi i capelli ricrescerebbero, a me invece... Internet, ciao. 20 anni di internet buttati nel cesso. Ragazzi, vi chiedo un'ultima cosa seria prima di chiudere. Secondo voi, parto da Ale, questa situazione, lasciamo stare in Italia, in MLS andrà avanti a lungo? Molto
sì.
Più a lungo.
Sì, andrà avanti.
È il rischio di saltare la stagione.
Inizieranno a ragionare, sì, su... Non vorrei chiamarla fase 2, ma insomma inizieranno ben presto a... O meglio, troveranno una soluzione se far saltare la stagione o come riprogrammarla, perché l'idea è che non si potrà tornare a giocare non nel breve sicuramente. Sappiamo che la situazione poi negli Stati Uniti, in particolare in alcune città, è particolarmente difficile da gestire, quindi non mi aspetto, ecco, una riapertura a breve.
Fede?
Non lo so, nel senso che io sono fiducioso per la riapertura ai primi di giugno, ma cioè nel senso solo perché sono personalmente fiducioso, per il resto spero che non cancellino, ma sicuramente ridurranno se riuscissero a partire. Secondo me qua in Europa chiuderanno tutto, mentre lì, avendo la possibilità di andare avanti fino a dicembre-gennaio, secondo me magari giugno-luglio riescono a partire rischiando un campionato ogni 3 giorni per recuperare le partite.
Magari possono tagliare un po' di... Tanto si incontrano 27 volte a stagione, quindi se anche magari tagliano un paio di gironi di andata e ritorno, che poi non esistono, però per dire, se si incontrano un paio di volte in meno, fanno solo un andata e ritorno, magari ce la fanno una stagione più corta. Bene, vediamo. Tanto per il 2025 leggevo che, o anche prima, leggevo che stanno studiando, forse, non so se era un fake, devo controllare, di fare un campionato, quello prima nel mondiale, di fare il campionato Liga Messicana e MLS insieme.
A
parte che più o meno
il campionato, però è stranissimo.
Sì, perché il mondiale sarebbe meraviglioso. Fanno le prove, visto che poi in quel mondiale faranno delle trasferte lunghissime tra Canada e Messico.
Infatti.
Staremo a vedere, iniziamo a star bene tutti noi, tutti voi. Mi raccomando, state a casa, anche se lo sapete, stay home. Il tempo è finito, quasi 40 minuti in quarantena, ci sta. Speriamo di avervi fatto passare 40 minuti di svago. Io ti ringrazio, Alessandro Cappelli.
Ciao, grazie, è stato un piacere.
Grazie a te, Federico Montalenti, grazie anche a te.
Grazie a voi, buon weekend, buona Pasqua.
Giusto, buona Pasqua, auguriamo buona Pasqua anche a Cristiano Megifaran e Sebastiano Trovato, che torneranno nelle prossime puntate. Io vi saluto, Max Cristina, direttore di MLS Soccer Italia.com. vi invito a seguirci sui nostri social e sulla nostra pagina sul sito web, e vi invito a seguire anche The Cutting Edge sulle principali piattaforme streaming dove potete ascoltare questo podcast. State a casa, buona Pasqua a tutti, alla prossima.
Che bello fare i messaggi istituzionali. Your systems are offline. Major League Soccer.